Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. Debutta il 15 di novembre Carmen e debutta anche in Australia. Per la prima volta la nostra prossima ospite, la giovanissima direttrice d'orchestra Clelia Cafiero. Buongiorno e benvenuta sulla SBS.
Buongiorno, è un piacere essere qui con voi.
Allora, mi diceva prima a microfoni spenti, a me che mi definiscono giovanissima va benissimo, per cui teniamo questo.
No, ma dicevo questo perché il direttore d'orchestra è un lavoro abbastanza particolare, nel senso che si è un musicista tutto tondo, bisogna essere il maestro dell'orchestra, delle voci, del coro, quindi è un mestiere che necessita tanta esperienza. Sono molto contenta di farlo. Io vengo da una carriera che parte e nasce come pianista, ho lavorato alla Scala per vari anni, ho imparato a seguire i cantanti lavorando tanto con loro, anche nel coach, significa proprio nell'aiutarli a migliorare giorno dopo giorno nella preparazione dei ruoli. Dopodiché ho vinto un concorso di assistente d'orchestra in Francia, sono partita da lì, ho avuto varie opportunità e quindi adesso sono in questa fase di carriera molto bella, sono contenta di essere qui in Australia e quindi evviva!
Una carriera, quella del direttore d'orchestra, che appunto in base a quello che ci stai dicendo mi viene da pensare che una volta che hai finalmente tutti gli incastri al posto giusto, tutta l'esperienza, poi non c'è più le forze.
E invece, sai, alla fine impari sempre, ogni giorno è una scoperta, ogni giorno, quello che cambia è come tu ti costruisci dentro, perché il direttore d'orchestra, oltre a essere, diciamo, un po' il cervellone della situazione, è anche un leader, diciamo, dal punto di vista psicologico, perché tu lavori con le persone e lavori con un'orchestra che ti crea un suono, che ti dà un suono, e in qualche modo tu devi cercare di invitare l'orchestra, motivare l'orchestra, stare al loro fianco nel momento difficile e anche però poi gioire con loro nel momento in cui si fa musica. Quindi è un, a 360 gradi è un leader che però deve essere umanamente una persona molto aperta al dialogo, al colloquio e alla crescita.
È anche una persona che deve essere molto portata al multitasking, perché non soltanto devi tenere sotto controllo l'orchestra, ai cantanti, poi anche alla messa in scena. Qual è la priorità in un'opera?
Questa è una bella domanda. Chiaramente l'opera si chiama opera lirica perché c'è una storia sulla musica. Non stiamo parlando di teatro e basta, solo di parole, stiamo parlando di parole che si sposano alla musica, quindi il lavoro con il regista è fondamentale perché si creano tutte le intenzioni. Nella nostra scuola italiana di canto, quando si costruisce un ruolo si parte dal testo, si lavorano le intenzioni e alla fine si crea la voce, perché la voce è qualcosa che viene dopo. Quindi non posso dire che ci sia un qualche cosa di più importante tra la musica e il teatro, ma devono essere esattamente, quando l'opera è fantasticamente ben fatta, le due sono allo stesso livello. Può succedere a volte che la musica sia privilegiata dal fatto che, sai, stiamo suonando un brano che è molto lirico, molto passionale, quindi la musica risalta, ma allo stesso tempo quando hai delle voci magnifiche e quando hai un regista che crea una messa in scena molto bella, che si sposa perfettamente alla musica, allora lì è l'Olimpo.
Che tipo di direttrice d'orchestra sei?
Primariamente d'opera, perché ne ho fatta tanta, perché il mio percorso viene da lì.
Ci dice appunto la Carmen che verrà rappresentata a Melbourne, che è stata l'opera che ti ha aperto le porte in,
esatto,
Francia.
Esatto, ho avuto questo debutto alle Corégie d'Orange, che è un teatro, un anfiteatro romano con tantissimi posti all'aperto, con un'acustica molto particolare, e è stato un grande successo, avevo un bellissimo cast e il pubblico era entusiasta. Quindi sono una direttrice principalmente d'opera, mi sto aprendo al mondo sinfonico anche. Il mio motto è che quando ci sono le voci sono come gli strumenti, e quando ci sono gli strumenti lavorano come le voci. Perché? Perché visto che noi creiamo la musica, anche io come direttore, io sono un corpo che si muove, quindi io do il mio messaggio attraverso i miei movimenti. I musicisti con le loro dita creano il suono, i cantanti con la loro voce cantano le note, ma il principio è sempre lo stesso: in ogni cosa ci deve essere il respiro. E il musicista che suona deve respirare con il cantante che respira per cantare. Quindi se noi arriviamo a questa fusione e a questa comprensione dello strumento che è come la voce come lo strumento, allora siamo alla perfezione assoluta.
Clelia, mettiti nei panni dei nostri ascoltatori, magari alcuni non sono esperti d'opera, alcuni andranno per la prima volta e vedono il direttore, la direttrice d'orchestra che fa dei movimenti strani con la bacchetta, lo vedono praticamente al 95% di spalle, tranne quando si gira per inchinarsi. Cosa deve guardare uno spettatore che sa nulla o poco di direzione d'orchestra per capire se il direttore ha il pieno controllo dell'opera?
Bellissima domanda. Fondamentalmente quello che il direttore d'orchestra fa quando mette giù la bacchetta dà il tempo. Il tempo è la primaria cosa. Diciamo che se io sono una persona che non è mai venuta all'opera e mi concentro a guardare il direttore, io so e vedo, verifico, che se il direttore non abbassa la bacchetta nessuno suona. Quindi la prima cosa è che il direttore ha il potere di far iniziare la musica e di guidarla, come quando guidiamo un'automobile. Cosa succede quando guidiamo? Dobbiamo stare attenti al pedone a destra, al semaforo a sinistra, poi a un certo punto c'è una macchina che arriva. Il direttore d'orchestra, in quel momento, un po' come quando si guida un'automobile, è al comando della guida della strada. Quindi, una volta che fa partire il tutto, deve gestire il tutto con un accelerando, un rallentando, un suono più morbido, un effetto particolare. Per chi non è mai venuto all'opera, secondo me è molto interessante, un consiglio che do, di guardare il direttore. Chiaramente si è presi molto dalla scena perché lì c'è l'azione, però guardare il direttore quando succede qualcosa di improvviso. Per esempio, quando c'è un suono molto forte che viene dal nulla, il direttore deve per forza creare un gesto che sia improvviso e molto evidente. La reazione del musicista viene dopo questo gesto, quindi noi se stiamo guardando la scena e sobbalziamo sulla sedia è perché abbiamo sentito qualcosa che è cambiato in orchestra. Se noi guardiamo il direttore scopriamo che con un gesto magari con una forza diversa o con perché ha mosso i capelli un po' di più ha creato quella tensione tale che il musicista reagisce.
Allora continuiamo questa tua metafora automobilistica. Cosa succede, se ti è mai successo, quando si è su una strada scivolosa e si perde il controllo dell'orchestra?
Succede, bisogna essere molto bravi a...
Fai le facce!
Può succedere, diciamo che si cerca anche in quello, in questo sistema particolare, perché i musicisti vedono il tuo volto e reagiscono, bisogna avere il controllo del proprio volto tante volte. La cosa interessante è che l'inaspettato può arrivare sempre, soprattutto perché musica live la stiamo facendo in quel momento, non è un CD, quindi può succedere di tutto, ma bisogna saper recuperare cercando di dimenticare quello che è appena successo. E tutto è recuperabile, è molto raro che ci troviamo in un momento in cui ci dobbiamo fermare, per fortuna, quindi bisogna in qualche modo invogliare il musicista o la situazione che si è creata o il cantante a dimenticare quello che è successo e andare avanti.
Anche perché immagino che la componente psicologica sia molto importante, magari dentro di te pensi alle viole, le strangolerei che sono tre battute indietro, però non devi tanto spingere in quella direzione perché magari poi si incartano per tutto il resto.
Esatto, non bisogna essere molto attenti, bisogna mettere tutti, il bravo direttore d'orchestra è qualcuno che mette tutti in una situazione di comfort e di ascolto, perché si interessa a tutte le sezioni, si interessa al coro, si interessa ai cantanti, si sentono tutti ascoltati. E quindi si crea questa relazione che tutti cercano, che pochi direttori al mondo arrivano ad avere, di completa fiducia. Quando tu hai la fiducia della gente che lavora con te, fanno tutto per te. Quindi può succedere che ci sono delle piccole cose, ma assolutamente risolvibili.
Siamo in compagnia di Clelia Caffiero, che esordirà il 15 di novembre con Carmen per Opera Australia. Clelia, allora tu vieni da Castellammare di Stabia, vicino a Napoli. Mi dicevi a microfoni spenti prima che la tua famiglia non ha nessuna, diciamo, nessun legame con la musica lirica, con la musica classica. La nonna cantava canzoni napoletane.
Esatto, la nonna Clelia, perché si chiamava come me, cantava canzoni napoletane e basta. Quindi quando io sono nata ero un po' un extraterrestre, perché a 4-5 anni volevo queste piccole pianole giocattolo, suonavo già le canzoni dei cartoni che vedevo alla TV.
Quali?
Sai, Sailor Moon, oppure Polly, oppure, sai, tutti i cartoni da bambina che... E mio padre a un certo punto mi ascolta, mi dice: ma tu dove hai imparato queste canzoni? E io dicevo: beh, le ho ascoltate. Da lì mi ha portato da un maestro per scoprire quello che si è rivelato vero, di avere questa cosa che si chiama orecchio assoluto, semplicemente una capacità di ascoltare e riprodurre le note senza neanche sapere il nome, quindi un orecchio musicale molto sviluppato, quindi ci nasci. E ho cominciato lezioni di piano. Ho iniziato al famoso Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli, conservatorio storico, e poi mi sono spostata a Milano e ho continuato lì.
Qual è la caratteristica per te più importante? Insomma, diciamo, sei nata con già un dono, per cui diciamo avevi un vantaggio sugli altri, però anche una passione, per cui che hai dovuto poi coltivare con l'esercizio, visto che a un certo punto senza l'esercizio il dono naturale può poco.
Allora, la passione è il motore di questo lavoro, perché è un lavoro talmente tanto stressante, talmente tanto inglobante. Non è un lavoro qualsiasi. Molti pensano che facciamo musica, siamo contenti perché è pura arte, ci divertiamo e siamo fortunati. Vero, al 50%. C'è un 50% di precarietà, c'è un 50% in cui insieme alla precarietà c'è lo studio continuo tutti i giorni. Perché? Perché siamo davanti a delle opere d'arte che sono scritte in modo talmente perfetto e noi dobbiamo cercare di tirare fuori questa cosa fantastica che è la perfezione, che non esiste. Quindi se tu mi chiedi cos'è la cosa più importante per me, è conservare questa passione fino alla fine di questa carriera, perché è l'unica cosa che, anche se non sono ancora arrivata a avere quello che volevo, o c'è stato uno spettacolo in cui non ero contenta o qualcuno non era contento, la passione ti alimenta a fare meglio la prossima volta e non ti fa deprimere, altrimenti sarebbe facile dirsi: no, è troppo grande per me, abbandono.
Anche perché, continuando su questo filone, se sulla carta sembra molto glamour, oggi sono a Melbourne, domani sono a Lione, fra 3 giorni sono a New York, è anche una vita dura.
È una vita stancante, perché ci sono tanti aerei, perché ci sono tante nuove esperienze e ogni volta sei al contatto con gente che non conosci, diversa. Io quando lavoro in Inghilterra, o quando lavoro in Francia, o quando lavoro in Italia, adesso che sono in Australia, devo scoprire come rapportarmi alle persone che ho davanti in modo diverso, perché ognuno ha le sue tradizioni, ognuno arriva lì col suo bagaglio di inglese, francese, spagnolo, e si aspetta davanti un direttore che capisca in 10 minuti come agire di modo tale da invogliarli a fare quello che tu vuoi. Quindi ha tante sfaccettature particolari. In più, come dicevi tu, c'è un lato pratico, fisico, che è abbastanza rilevante. Io per venire qui ci ho messo 23 ore di volo, ti dico solo che il giorno dopo ero morta e col jet lag eccetera, ma non è una rarità, perché poi parto e vado a Berlino e da Berlino poi vado a Glasgow. Quindi,
appunto, sulla carta fantastico, però come jet lag può essere un inferno.
Non è male, sì, e anche per le valigie devi considerare tutto quello che devi mettere dentro, gli spartiti e le cose. Diciamo che è una vita un po' da nomade, deve piacerti e devi anche essere abituato a gestirti un po' da solo, perché quando viaggi, a meno che non sono viaggi simpatici dove hai qualcuno che può venire con te, che ti fa compagnia e si fa la vacanza e tu sei lì che lavori e non sei solo, è una vita molto solitaria.
Senti, parlavo qualche tempo fa con un'accademica molto seria che mi confessava guarda, cioè, alti livelli, quindi cose molto di cervello, che lei, quando arrivava il momento di rilassarsi, guardava i film tipo John Wick, in cui sostanzialmente il massimo del dialogo era muori, bang bang. Tu cosa fai per rilassarti quando devi toglierti dallo stress?
Assolutamente non ascolto musica, prima di tutto, perché la musica mi attiva il cervello, quindi quando gli altri mi dicono vatti a fare una corsa con la musica nelle orecchie,
manco morto,
anche se metto la musica rock, no, parte lo schema, ritmo, cose, no. Quindi cosa faccio? Spesso guardo delle serie, ma hai presente le serie proprio quelle lì che ti fai la risata così facili, perché così ti liberano la testa e entri in un altro mondo che non è il tuo.
Quindi anche tu fai parte del settore per rilassarmi, cervello spento e serie di quelle belle trash.
Esattamente, sì.
Dacci un titolo, dai.
Oh, ce ne sono tante. Ho appena finito Schitt's Creek.
Fantastica.
Quindi ho detto tutto.
Ma che altro, molto molto divertente, quindi pensavo di peggio. Senti, allora, in conclusione parliamo proprio di questa Carmen che esordisce a Melbourne il 15, come abbiamo detto, che è uno dei grandi classici, i famosi bumps on seats, come si dice, che giustamente viene riproposta perché sai che comunque sarà un successo, arma a doppio taglio, perché comunque tutti più o meno sanno cosa sta succedendo e cosa dovrebbe succedere secondo quanto si aspettano. Come verrà rappresentata questa Carmen?
La Carmen è un'opera di quelle, come tu dicevi, che rientra nelle più grandi opere suonate al mondo. Quindi tutti sanno la storia, più o meno, eh? Poi ci sono anche persone che scoprono. La cosa fantastica di questa opera è che la musica non commenta mai, ma la musica è un protagonista in questa Carmen. Tutta la passione che tu vedi in scena, tutta la complessità del personaggio di Carmen, dal fatto che lei sia una donna volitiva, forte, a volte aggressiva, a volte debole, sensuale, alla ricerca di affetto, alla ricerca di essere vista, ma che mostra invece un personaggio molto più forte di quello che realmente è, e alla fine si fa uccidere perché è proprio la femminista esasperata che per i suoi valori dice: sai cosa c'è? È più importante la mia libertà che la mia vita. E la domanda è: sei libera se ti sei fatta uccidere? Questi sono i grandi, no, le contraddizioni che a volte si creano. Però non è solo la storia che è accattivante, perché Bizet, il nostro caro amico che ha scritto quest'opera, ha pensato nel dettaglio a tutte le sfaccettature psicologiche mettendole nell'orchestra. Quindi ci sono dei colori, il colore significa il suono morbido, il suono duro, il suono forte, il suono piano, noi chiamiamo colori in una partitura, che sono mai visti. All'epoca della prima di Carmen il pubblico fu scioccato, le critiche furono negativissime, perché era qualcosa che non si era mai sentito.
Il famoso lo capirete tra 20 anni.
Esatto, e adesso è diventata l'opera più suonata al mondo. Io direi che è un'esperienza assolutamente da fare. Venire a vedere un'opera come Carmen, venire a vederla qui, perché abbiamo dei cast eccellenti di cantanti. Ero l'altra sera al Regent Theatre ed è uno dei più belli che abbia mai visto, perché si verrà presi, si verrà coinvolti nella storia anche stando seduti nel pubblico, a differenza di quello che può essere un film, diciamo così, in un modo assolutamente emotivo. Non c'è niente di razionale in quest'opera, perché il personaggio non è razionale, è un vulcano che bolle, esplode e poi si calma, e lo spettatore verrà coinvolto come se fosse in scena, quindi è un grande invito a qualcosa di molto molto bello che può succedere.
Crea Caffiero, grazie per essere stata con noi su Radio SBS e un grande in bocca al lupo per questa Carmen.
Crepi, grazie a voi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.